Bene, buonasera e benvenuti a questo incontro su Gilbert Keith Chesterton, dove abbiamo come ospiti Ubaldo Casotto, giornalista, nonché autore di questo testo dell'editrice Lindau, appunto Chesterton, L'enigma e la chiave, uscito appunto da poco tempo per i tipi di Lindau. Alla mia destra, lo devo dire perché forse essendo dimagrito cospicuamente forse non lo si riconosce, Paolo Cevoli, stavamo prima valutando la sua diminuzione ponderale. E Paolo Cevoli, appassionato di Chesterton era un grande umorista tra le altre cose. Ma cosa non è stato Chesterton? Giornalista, perfino disegnatore, illustratore, fondatore di un movimento economico e culturale, il distributismo, apologeta del cristianesimo. L'unico torto che potremmo imputare a Chesterton è di essere vissuto troppo poco. Morì 75 anni fa, nel 1936, a poco più di 60 anni. Lasciandoci davvero privi di delle menti più lucide del Novecento. Una mente che aveva intravisto con grande davvero lucidità in una serie di mali del XX secolo. Perfino l'eugenetica aveva denunciato all'inizio degli anni 30 il crescere di un pensiero eugenetico. Ma molto più ancora aveva visto che il grande male della modernità era una sorta di impazzimento della ragione, con tutte le pretese in realtà poi della ragione. Chesterton scrisse molte poi di quello che si trova nei suoi libri, nei suoi saggi, può essere espunto quasi come una serie di aforismi. E ce n'è uno, secondo me, azzeccatissimo, che dice: il mondo moderno, prima ancora che avere un crollo morale, ha avuto un tracollo mentale. Cioè il mondo è impazzito, ha perso il senno. E Chesterton si impegnò a recuperare tutto questo nelle sue opere, che sono innumerevoli. È davvero una provvidenza, è davvero davvero provvidenziale che negli ultimi anni si stiano recuperando tutta una serie anche di opere di Chesterton, oltre che a scrivere su Chesterton, come ha fatto Ubaldo Casotto con questo libro. Finalmente si torna a pubblicare Chesterton. E su questo devo dire un piccolo aneddoto personale. Una decina d'anni fa, dopo che ebbi a pubblicare una delle prime biografie italiani di Chesterton, andai anche da un editore, un editore grosso, che aveva un direttore di collana, che era un amico, che era una persona in gamba, con belle idee, non era insomma quello che Paolo definirebbe un patacca, eppure mi disse, alla mia richiesta, ripubblichiamo Chesterton, torniamo a pubblicare Chesterton, mi disse con desolata sicurezza: ma Chesterton non interessa più a nessuno. Dopo 10 anni, invece, per fortuna, stiamo assistendo ad uno straordinario revival di Chesterton. Si torna a pubblicarlo, si torna a parlare di lui, si torna a fare convegni su di lui. Addirittura in Inghilterra si sta aprendo la causa di beatificazione di Chesterton, perché quest'uomo buono, quest'uomo intelligente, quest'uomo saggio, quest'uomo che esplodeva anche di buon umore, pur avendo conosciuto e pur avendo il male, il dolore, pur avendo attraversato anche una sorta di tunnel della depressione, quando era più o meno all'età di molti di voi, all'inizio dell'università, andò incontro ad una sorta di profonda depressione per due motivi. Uno, perché il suo corpo cambiò. Da giovane era magrissimo, era molto alto, era più di 1,90 m, e in pochi anni arrivò a pesare 150 kg, quindi faceva anche fatica a portare in giro questo suo corpo così cambiato. E poi andò incontro anche una sorta di fallimento personale all'università, dove pur non essendo per niente stupido, però per vari motivi non riusciva a superare gli esami. E quindi a un certo punto abbandonò anche l'università, era entrato quindi in questa sorta di tunnel del fallimento e della depressione, da cui uscì dopo una lettura, dopo aver letto il libro di Giobbe, che è il libro che parla del dolore innocente. E poi ancora ne uscì definitivamente da lì a poco, conoscendo alcune persone che avrebbero segnato la sua vita, alcuni amici, a partire dal più grande amico di Chesterton, Hilary Belloc, e poi tanti altri incontri che lo portarono a cambiare la sua vita e a uscire definitivamente da quella depressione e addirittura a diventare una sorta di grande cantore della gioia. Chesterton definì il cristianesimo come quella religione che ha come straordinario segreto la gioia, che fu una frase che colpì, una sorta appunto ancora di aforisma, che colpì qualche anno dopo un giovane studioso scettico, ateo, che si chiamava Clyde Staple Lewis, che rimase stupefatto davanti a questa affermazione. Nessuno gli aveva mai presentato, lui che era nato calvinista, il cristianesimo come qualcosa che ha come suo segreto la gioia. Nel libro di Ubaldo Casotto viene presentato tutto questo, viene presentato Chesterton soprattutto a partire da uno dei suoi libri più intriganti, più importanti, che è Ortodossia, un libro scritto nel 1908, un libro scritto quando era ancora ben di là dal divenire cattolico, era nato vagamente anglicano, poi sarà allontanato da qualunque pratica religiosa. E poi appunto grazie all'incontro con alcune persone, bello, che quel padre John O'Connor, che sarebbe poi diventato per lui la figura ispiratrice di padre Brown, progressivamente si avvicinò al cattolicesimo. Ma Ortodossia, questo libro che poi è stato un po' davvero il faro anche per l'amico Ubaldo, Ortodossia è stato scritto molto prima, è stato scritto semplicemente, come dire, non è scritto, pur essendo un libro che Ubaldo poi ne mette in evidenza tutto lo spessore filosofico, è stato scritto da uno che non era un filosofo, che non era un teologo, ma che forse appunto anche sulla scia di un altro punto di riferimento in quegli anni per il cattolicesimo inglese, cioè Newman, l'uomo che disse, che scelse come motto cor ad cor loquitur, cioè il cuore parla al cuore. Ecco, Chesterton a sua volta cominciò a parlare così, al cuore anche dei suoi lettori. Ci sono altri aspetti straordinari di Chesterton, quindi ancora da sottolineare. Forse per troppo tempo lo si è visto solo come l'autore di Padre Brown, no? Il prete detective, che non è poco, perché letti ancora oggi a distanza di 70 anni, quei gialli colpiscono, affascinano, ma c'è tutto appunto un altro Chesterton da riscoprire. E questa è stata la sfida che ha appunto colto Ubaldo Casotto in questo libro, in cui ci fa vedere come una persona magari presa poco sul serio in vita, non è che Chesterton godesse della considerazione dell'intelligenza britannica, lo considerava una specie di clown che scriveva libri. Questo uomo appunto che si prendeva lui stesso poco sul serio, forse perché questo è anche uno dei metodi migliori per non fare una brutta fine e per levarsi in alto. C'è una battuta di Chesterton fulminante, uno dei suoi paradossi, che dice: sapete perché gli angeli volano? Perché si prendono la leggera. Ecco, noi invece ci diamo troppa importanza, ci appesantiamo appunto di tutta la nostra presunzione e tutto quanto, e quindi con questa zavorra non ci alziamo da terra. Lui, che appunto pesava al massimo del suo splendore 150 kg, fu capace di volare davvero come un angelo e percorrere alcuni tragitti di pensiero che ancora oggi ci lasciano a bocca aperta. Il suo paradosso è proprio questo. Lui usava il paradosso come arma, come metodo, come sistema, e lo usava per farci tenere gli occhi aperti sulla realtà. Un sognatore, perché Chesterton diceva, io la mia filosofia l'ho imparata dalle fiabe, da bambino. In realtà appunto la fiaba, la fantasia, e poi appunto lo dimostrarono nel XX secolo i grandi autori di fantasia, di fantastico, come Lewis e Tolkien, la fantasia non è affatto qualcosa che distrae la mente. Semmai la fantasia, che deriva da un verbo greco, phaino, che vuol dire mostrare, è qualcosa che ci aiuta appunto a tenere ancora di più gli occhi aperti. E, detto questo, mi rendo conto di averla fatta anche troppo lunga come introduzione, cedo la parola appunto a Ubaldo Casotto, che cominci a raccontarsi e a raccontare del suo incontro con Chesterton, che poi è diventato questo agile e appassionante, piccolo, intenso libro.
Beh, io in questo prima, di solito l'autore parla per ultimo, gli ho detto no, fammi parlare per prima, perché non vorrei parlarvi di Chesterton quanto piuttosto di Cevoli, perché sono veramente curioso di capire che cosa ha visto in questo libro. Perché, vabbè, io so cosa c'è perché ci ho lavorato, l'ho scritto 30 anni dopo la tesi, quindi è una roba che ho masticato a lungo, eccetera, no? E Cevoli l'ho conosciuto per caso, una sera che è venuto a fare uno spettacolo a Roma, poi un amico comune mi ha detto vieni a cena, siamo andati a cena, ed è stata lì una prima verifica chestertoniana, perché Chesterton dice che incontrare un uomo, conoscere un uomo, anche se lo incontri solo per un'ora o due, è l'avventura più affascinante della vita, no? Ed è vero. Se voi pensate agli incontri, e con lui è stato così, perché quando incontri gli uomini di spettacolo, i grandi romanzieri, c'è sempre il rischio che è più bello quello che scrivono di quello che sono. Io ne ho conosciuti tanti che era meglio non conoscerli, era meglio continuare a conoscerli, no? Invece con Cevoli non c'è sta, con Paolo non c'è stata questa, che poi abbiamo chiacchierato, come dice lui, di cazzate a cena, non è che abbiamo, no? Però, e lì ci siamo conosciuti, ci siamo rivisti, ci si è rivisti un mese dopo e io gli ho portato a pranzo e io gli ho portato il libro e gliel'ho dato. Lui il giorno dopo mi manda un messaggino, dice bellissimo, sto iniziando a leggerlo per la seconda volta. Ho detto cazzo, ci avrei visto, una roba, no? E quindi ho detto dai, e poi lui stesso mi ha detto vediamo se riusciamo a presentarlo insieme, se viene a Bologna. Poi invece io non sono andato a Bologna, lui è venuto a Milano, io sono venuto a Milano e l'abbiamo organizzata così. E mi ha colpito due cose. Una, voi conoscete il suo sketch dell'assessore alle varie ed eventuali, no? L'assessore, se Chesterton, e gliel'ho anche detto, se Chesterton avesse fatto politica in modo diretto nell'amministrazione, avrebbe fatto l'assessore alle varie ed eventuali. Perché le varie ed eventuali sono la vita. Non sono i progetti, le pianificazioni, eccetera. Sono la vita che capita con i suoi imprevisti e con le sue cose. Sono le cose più normali, le cose più quotidiane. E Chesterton ha fatto metà dei suoi libri per difendere la bellezza della banalità delle cose quotidiane. Lui diceva che una delle cose più poetiche del mondo è l'orario ferroviario. No, lui andava in stazione e se lo guardava, no? Perché esprimeva l'ordine del mondo, no? E ha fatto il difensore del senso comune, quella cosa che rende ragionevole l'uomo contro la pazzia dei filosofi, no? E dice che una delle cose più anche qui più poetiche, più entusiasmanti del mondo è un inventario. È l'inventario che Robinson Crusoe fa quando è arrivato sull'isola naufrago, apre la cassa e vede tutto quello che si è salvato dal naufragio, tutte varie ed eventuali. Dice l'elenco di quelle cose è la roba più poetica del mondo. Poi se avrete voglia vi spiegherò anche perché quella cosa è la roba più importante per Chesterton. E quindi questa storia delle varie ed eventuali mi piaceva, no? E poi a cena gli chiedo a Paolo, ma tu perché hai fatto la penultima cena, no? E lui mi dice, io mi sono messo lì a pensare a me E ho pensato, ci sarà stato un patacca come me fra quelli che hanno seguito Gesù Cristo, no? E dice, perché io sono così, io sono capace solo, io sono fatto per far ridere la gente, io sono capace di far ridere la gente, io sono questa roba qui, non ho pretese filosofiche, non ho pretese di, no, di grandi disegni sul mondo, no? E dice, è uno così, magari è esistito anche 2000 anni fa e ha seguito Gesù Cristo e mi sono immaginato cosa gli è successo ed è venuto fuori questo spettacolo che se non l'avete visto dovete andarlo a vedere.
Il 14 aprile allo Smeraldo di Milano.
Non era concordata.
Lo spot.
Ma detto questo, allora, lui dice, io c'ho questo ruolo, io nella compagnia di Gesù c'ho il ruolo del patacca. Dice c'è. Sentite cosa dice Chesterton, che non sarà riuscito a finire l'università, e questo consolerà molti di voi, però era un vero genio. E dice, alla fine ha trovato saggio entrare nella chiesa, anche se il posto riservato, gli a suo dire, non era sull'altare. Lui si accontentava di costruire mostri, destinati alle grondaie di una ben definita cattedrale. Avete presente le facciate delle cattedrali gotiche, no? C'è sempre, c'è tutto, c'è l'universo, e c'è sempre un mostro, anche più di uno, no? A me tocca scolpire le figure grottesche perché altro non so fare e devo lasciare ad altri gli angeli, gli archi e le guglie. Ma non ho dubbi intorno allo stile di questa architettura e alla santità della cattedrale. Niente, questi erano i motivi per cui adesso io sono curioso di capire cosa hai visto nel mio libro. Grazie.
L'avete letto voi? Alzi la mano chi l'ha letto. Allora, innanzitutto il mio è un invito a leggerlo perché parlare di un libro riassunto, già te hai fatto il riassunto, hai fatto una cagata, hai fatto un riassunto del riassunto, perché lui è, quindi vabbè, quindi io non è che voglio, io sono grato a Ubaldo che mi ha fatto rincontrare, perché anche io da bambino avevo visto Renato Rascher che faceva, sto in piedi così vi vedo, perché sennò laggiù, non perché sono basso, voglio dire, e mi ha fatto rincontrare Chesterton, e mi ha stupito, perché ho letto delle robe, porca miglia, questo è, e mi ha fatto rincontrare una persona che per molte cose è, sento che è vicino, nonostante che fosse inglese, il humor inglese è diverso, però mi ha colpito molto dal finale del libro, che a me mi cosa, quando dice Ubaldo, non ho scritto in questo lungo invito al lettore del Chesterton del suo umorismo, mi sono astenuto dal farlo perché le barzellette si raccontano, non si spiegano. Al riguardo basti la sua convinzione che l'uomo solo fra tutti gli animali è scosso dalla benefica follia del riso, quasi egli avesse afferrato qualche segreto di una più vera forma dell'universo e la volesse celare all'universo stesso. L'uomo ride perché il segreto del mondo lo mette di buon umore. È il mio mestiere che me lo sono trovato addosso, mi hanno sbuttato su un palco a dire delle patacate, però è questo è il mio coso, che fra l'altro, come dice sempre Chesterton, l'uomo è fatto per essere in comunione, per comunicare con gli altri. Lui spiega la Trinità in questo modo, no? Così come probabilmente Dio ha fatto il mondo perché si era rotto i coglioni di stare da solo, aveva bisogno di è come, guardate quello che c'ha la bella figa, che non, quasi quasi dà più gusto andare al bar a dire che se l'è trombata, che proprio cioè, uno ha bisogno di dirlo, che è proprio le barzellette, che e non ha senso, cioè, noi siamo fatti, infatti, quale gioia più grande, no? L'uomo che dice, cazzo, sono una barzelletta nuova, arriva al bar, e capito, lo sapete quella che, al bar, la sappiamo già, puttana Eva, no? Io penso che sia la delusione più grossa, cioè, ti possono dire che la tua moglie ti fa le corna, però ci puoi passare sopra, ti posso dire che c'è un figlio che entra in cielo, è una disgrazia, però riesco a ma è una cattiveria, È una cattiveria, vigliacco, quella lì di dire fammela, perché poi anche sta cosa, lo dice sempre, anche c'è, questa cosa qui di raccontare le barzellette vecchie, perché uno dice, la so già, ma sei sicuro? È come dire, ti conosco una persona, ti presento una persona, lo conosco già, guarda che è una cagata, eh? È una cagata, perché fa l'esempio dei bambini, perché tu parli molto anche c'è dei bambini, no? I bambini, tra l'altro, le barzellette, non lo so perché, no, sono sempre delle volgarità, cacca, io fra l'altro penso che la comicità nasca prima della parola, perché io presumo che i cavernicoli stavano nelle caverne senza dire un caspita, dicevano, cosa dicevano? Dicevano, cosa dicevano? Niente, quindi gente come te, cazzo, perché te ti cambi la parola, cosa ti rimane? Ti rimane la giacca della Upi, però, voglio dire... Allora si vede che, capito, non c'era il riscaldamento a pavimento, nelle caverne c'era dell'umidità, si vede che qualcuno ha fatto prac, allora, ridi, e lì è nato Zelig, perché alla fine ai bambini te gli dici cacca, ogni volta che glielo dici ridono, come dice stesso, ogni volta, a un grande dopo che due o tre volte basta, cioè. Che differenza c'è? La differenza è che ai bambini ogni volta è nuova, ogni volta se tu gli dici porco boy, i bambini ce l'hanno, come dice nel libro, naturale, perché si stupiscono naturalmente, ogni volta che gli racconti una barzelletta. Quante volte i figli ti chiedono raccontami, è sempre quella, te, fino allo sfinimento, e lui fa l'esempio molto bello, riprende l'esempio di Dio, che tutte le mattine vede salire il sole, e tutte le volte che lo vede sbatte le mani, dice, ma che robè, per noi invece il sole, poi se uno sta a Milano, tra l'altro... dicevo, cazzo, con una giornata così sarà vuoto, chi viene a sentire degli straci maroni che... Beh, e invece succede che anche il bel sole a Milano non fa effetto. Ma questa cosa qui di e concludo, sempre nell'ultima cosa, cito una cosa, lui ha citato questo spettacolo che è La penultima cena, che è la storia appunto del catering, della cena, e... io ho letto qualche, ho approfondito la figura di Gesù, ho letto qualche Vangelo qua e là, e Gesù, come dice giustamente Cesare, non l'avevo mai colto, fa tante cose in pubblico, per esempio si incazza, lui non aveva paura di dire che la gente dicesse Gesù nel suo ruolo non sarebbe adeguato incazzarsi, no, invece lui si incazzava come una pantera, buttava fuori i mercanti, non so se bestemmiava se poteva, però voglio dire, cioè voglio dire, era incazzereccio, più di una volta mandava a fanculo la gente, dice ma che cioè, capito, voglio dire, adesso voglio dire, anche la sua mamma non è che la trattava benissimo, che dice, quando, a parte che la chiamava sempre donna, che dove, donna, voglio dire, sto lavorando, c'è la famosa barzelletta, chi non ha peccato scagli la prima pietra, e gli arriva una sassata, dice, mamma, sto lavorando, lasciami stare. Gesù non aveva paura di fare la figura, perché sapeva che se lui si incazzava, la gente che erano attorno a lui capivano, avevano gli strumenti per capire e per non rimanere, dice, cosa sta facendo? Così come Gesù, dice sempre Cesare, non piangeva, non aveva paura che la gente dicesse, oh, dici che sei il figlio di Dio, piangi, allora non sei uno sburone, così come vai, piange addirittura, un uomo che piange, no, Gesù piange, più volte Gesù si commuove, piange, e lo fa in pubblico, davanti a tutti, non è così comune, capito? E c'è una cosa che Gesù non fa davanti agli altri, che ogni tanto, dice Cesare, Gesù prendeva e andava via, in disparte, e dice Cesare, cosa faceva? Probabilmente faceva le capriole della felicità. Probabilmente faceva dei lavori che non poteva farsi vedere, perché sapeva che se i suoi l'avessero visto, la sua equipe, avrebbe detto, questo è matto. Questa cosa è molto bella. Cosa faceva? La chiama l'allegrezza. Non so come si dice in inglese originale.
No, happiness.
Happiness, sì, felicità. Era felice. Faceva le capriole dalla gioia. per cui è solo il mio, un piccolo, modesto, io sono, leggetelo e io, cioè, fa compagnia, è una cosa che fa compagnia, ti stimola a leggere, è come l'aperitivo, no? Frizzantino, apre la cappella dello stomaco, vi invito a leggere.
Beh, la felicità di cui parla Chesterton ha una sua misura, anzi. Ubaldo lo ricorda nel libro, una delle più belle espressioni di Chesterton, che dice: la misura di ogni felicità è la gratitudine. E tra l'altro, per spiegare che cosa vuol dire gratitudine, Chesterton una volta ricorse anche qua a una sorta di barzelletta, in cui dice: sapete cosa disse il primo ranocchio a Dio nel paradiso appena creato? Quando Dio aveva creato il paradiso, aveva creato tutte le belle cose, aveva creato tutti gli animaletti, quelli belli, carini, gli uccellini del cielo, gli scoiattolini, le proti, tutte le cose carine, e poi aveva creato il rospo, che non è proprio il massimo della... E il rospo aveva anche visto, si era visto allo specchio, si era visto nell'acqua, si era anche confrontato con quello che c'era intorno, tutti gli uccellini, le proti, eccetera, eccetera. E poteva anche a quel punto lì, anche lui incazzarsi col buon Dio e dire: perché mi hai fatto così? E invece dice Chesterton, sapete cosa disse il primo ranocchio a Dio? Gli disse: grazie perché mi hai fatto capace di saltare. Ecco, per Chesterton è la gratitudine la misura della felicità, cioè non recriminare ma essere felici di quello che si è, anche se magari uno non è quello che vorrebbe. Ecco, questo è anche l'umorismo di Chesterton, quell'umorismo che fa pensare. Io volevo chiedere una cosa ancora a Paolo, che è questa però. Cioè, tu prima dicevi, ma cioè, a me Chesterton è piaciuto, anche se potrebbe, teoricamente, che ci abbiamo a che fare con un inglese e così via. Invece in realtà a me l'umorismo di Chesterton ricorda anche quello di un grande scrittore italiano, anzi emiliano, esatto. Tant'è che a volte mi sono chiesto, ma è Guareschi il Chesterton italiano o è Chesterton il Guareschi inglese? Cioè in realtà Chesterton viene un po' prima. Ecco, secondo te, tu che sei romagnolo, quindi sei un po' più vicino a noi magari, a Guareschi e Don Camillo. Don Camillo e Padre Brown, se si fossero incontrati, cosa avrebbero fatto? Birre Lambrusco in un pub o in un'osteria della Bassa?
No, beh, sicuramente hanno, adesso io non so la possibilità, io a parlare di letteratura non sono bravissimo proprio, se devo dirti, se mi chiedi proprio
Don Camillo,
domande specifiche, magari svariono come facevo al liceo, diciamo che avevo qualche idea confusa e la adoperavo. Però sì, effettivamente hanno tratto questo tratto comune. Diciamo, una cosa che mi piace molto di Guareschi, che è un po' la stessa cosa che faccio io quando scrivo, e così secondo me anche lui, Chesterton, che Guareschi dice: io quando avevo queste cose, cosa facevo? È come i bambini, a proposito sempre i bambini, che hanno i soldatini, le bamboline, capito? Che li tengo lì e li faccio giocare, li faccio interagire tra di loro e così nascono delle storie, poi a un certo punto loro prendono e vanno per la loro cosa. Secondo me questa è la cosa comune, cioè quella di farsi come quello appunto che come megafonisti di una cosa che tu c'hai, che quando la scrivi o quando la racconti ti piace talmente tanto perché il tuo cuore ce l'ha, che allora anche la gente hanno questo gusto. E secondo me loro, quando gli venivano le idee o inventavano delle storie per Padre Brown o anche queste intuizioni veramente fulminanti di certo, ma anche Guareschi, è come se tutti e due ti portassero dentro un mondo che è il loro, ma è loro come se fossero solo dei sai quelli che vanno in giro con la Prince, comincia stasera il Festival delle Novità, uguale, cioè, hai capito, loro sono dei megafonatori, io in fondo questo anche quello che faccio, la storia della penultima cena, le battute che vengono con Cangini e anche questo spettacolo nuovo che sto scrivendo, che è la storia del socio di Mussolini, visto che sono un pochino
physique du rôle,
una nonnina che ho incontrato mi ha guardato piccolina, più piccola di me, sei uguale però lui era più grosso e più bello di te. Scusa, eh? E questo qui è... Tutti e due hanno in comune questo. E devo dire, fra l'altro, è la cosa che... Io non c'entro niente, con che mi appassiona, le storie. Perché quando tu... e le storie, come si dice, vogliono raccontate. Non è che si possa... Io sono potrei fare un movimento l'antispiegativismo. Oggi stiamo facendo uno studio dello spiegativismo. È una roba che mi sta sui coglioni. Che è, una roba, è come quando uno dice faccio il cuoco, io vengo da una famiglia di cuochi, di ristoratori, faccio le lasagne, te le spiego. Fatti inculare, dammi, fammele mangiare, cosa me le spiego? Oppure c'ho un vino, dammelo, fammelo bere. Ecco, le storie sono uguali, le storie vogliono raccontare. Cosa vuol dire questa storia? Niente. Lui, in prima fila, qual è il suo? Niente, lui, purino, è così, brutto. Per esempio, uno. Se non è una persona vuol dire, cioè, ma con la tua storia cosa vuoi tu dire? Un cazzo, il mio scopo è fare ridere. Il mio scopo è fare ridere. Io di mestiere faccio il comico, vengo pagato e vengo per fare ridere. Così come le lasagne sono fatte per mangiare, non per fare la carta da parati. Puoi anche adoperare, però questo è il mio scopo. E la storia, fra l'altro, è una cosa che passa attraverso di me, perché il mio raccontatore, così come per loro, passa la loro grandezza è quella, ma di dire cose che in fondo loro prendevano. Basta.
No, ma c'è... Prego.
Applaudite pure.
Devo dire la fine dopo.
No, lui si butta giù. Nella cosa che ha detto c'è una cosa molto cestertoniana, che le cose hanno senso e hanno valore non perché ci aggiungiamo appunto un senso, un valore perché lo spieghiamo, ma per il fatto stesso che ci sono. Questa è la cosa pazzesca che mi ha colpito per come l'afferma Chesterton. A parte che era anche lui un po' strano, uno dei suoi libri più belli, che è Il San Tommaso d'Aquino, un libro molto agile, comprensibile per chiunque, spiega San Tommaso d'Aquino ai bambini proprio, che da Gilson. Gilson è stato uno dei più grandi storici della filosofia medievale del secolo scorso, cioè, diciamo forse il più grande conoscitore della filosofia, e quindi di San Tommaso d'Aquino, un grandissimo tomista, no? Quando ha letto il libro di Chesterton su San Tommaso ha detto avrei voluto scriverlo io, no? Per dire che genio che era quest'uomo. Sapete come lo scriveva? Si è documentato, preso libri, leggeva e negli intervalli di tempo chiamava la sua segretaria Dorothy, dice Dorothy vieni che ci occupiamo un po' del nostro Tommy e dettava a braccio quello che scriveva, è venuto fuori questa roba che se la leggete anche sotto l'aspetto filosofico del linguaggio è una perla, appunto, tant'è che Gilson. Ma ho fatto un inciso che mi porta via dalla cosa che volevo dire. Chesterton, ad esempio, di lui che è in prima fila, no? Scusa, ormai ti abbiamo preso.
Aspetta, il casino di appunto. No? Perché ti addormenti o...
Dice, e non proprio di lui comunque, dice, di certi ragazzi si dice quello sarebbe potuto essere un grande, no? Ed è la classica frase, dice, di fronte a una delusione, no? Tuo figlio appunto è andato all'università, non c'è riuscito, era una promessa del calcio, avrebbe potuto essere un grande. E invece Chesterton dice, no, quello è un grande perché avrebbe potuto non essere, avrebbe potuto non esserci. Pensate questa cosa, per esempio, nei confronti dell'aborto, ma pensatela in sé come roba. Chesterton ha iniziato a convertirsi perché, dice, io ero appunto in quella fase di depressione del periodo giovanile e mi arrabattavo, dice, ed era praticamente diventato nichilista. No? E dice, poi c'era uno spettacolo teatrale che diceva dove non c'è nulla c'è Dio. E dice, era una cosa che mi intrigava, io ho iniziato. Dice, però io gemevo e capivo che in me nasceva una filosofia che era più vera di quella frase lì. Dove c'è qualcosa, c'è Dio. Perché l'esserci è comunque sempre meglio del nulla. No? Dice, la mia frase non è assolutamente filosoficamente fondata. No? Dice, ma solo più tardi scoprì quanto questa mia frase descriveva il concetto di ens in San Tommaso, quando, dove il mio qualcosa, dove c'è qualcosa c'è Dio, esprimeva il concetto di ens in San Tommaso d'Aquino. Detto questo, Chesterton ha una profondità filosofica che io ho scoperto grazie a un professore, che è il padre di un professore di filosofia della Cattolica, Emanuele Same Cludovici, che quando andrai a chiedergli la tesi, no, per dire che è un grandissimo umorista, non ha mai preteso fare filosofia, ma c'è un filo rosso filosofico, non solo nei suoi saggi, ma nei suoi romanzi, nei suoi articoli, in Padre Brown tantissimo, no? Che è stato il divertente da scoprire, no? Io qui faccio un'introduzione alla lettura di Chesterton, cercando di tirare fuori questo filo rosso dentro. E questo, io vado a questo professore e gli dico, vorrei fare una tesi su Dostoevskij. Lui mi guarda, mi dice, Casotto, ma lei pensa di poter dire qualcosa di nuovo su Dostoevskij? Mi ha incoraggiato subito, no? E io ho detto, beh, devo ancora iniziare. Dice, no, lasci perdere, Casotto. Scusate il turpiloquio, ma è citazione, quindi poi dopo cosa. E perché non fa una tesi su Chesterton? Ora, calcolate, era l'80. Chesterton non veniva più letto, pubblicato dagli anni 40 in Italia. Più letto e studiato nelle università e neanche nel mondo cattolico, veniva considerato uno di quei cattolici tipo Peggy dai quali tenersi lontani, no? Perché era troppo certo, no? Io lo conoscevo perché avevo letto L'uomo che fu giovedì, non ci avevo capito niente, e avevo letto Padre Brown, sì. E dico, Chesterton, ma non è un filosofo, è un umorista inglese. Mi fa, sì, è un umorista inglese, ma qui dentro e con il braccio ha circondato col gesto tutta la facoltà di filosofia di Torino, ma qui dentro, allora calcolate che a Torino c'era Vattimo, Parison, Guzzo, Riconda, cioè c'erano dei Rossi, cioè c'erano dei bei nomi della filosofia italiana, dice, qui dentro quanto a filosofia gliela mette nel culo a tutti. Questa è stata la mia tesi con la quale, citazione dovuta, quindi, no. Perché vi ho detto questa roba sull'essere? Perché è stata la sua lettura e poi gli incontri che ho avuto nella vita, è stata la conferma di questa grande idea della positività, che io ho capito di più mentre scrivevo il libro, un giorno a Roma, mentre ero in coda al semaforo. Arrivo, mi fermo al semaforo, rosso, e passa una mamma con in braccio un bambino, no? Per dire la cosa del bambino che si stupisce sempre della realtà, comunque si presenti, no? Il bambino fa così con un sorriso che non dimenticherò mai più, mi fa, mamma, guarda che bello, è rosso. Ora ditemi voi chi è contento di un semaforo rosso, no? Ho lì ripercorso un'esperienza giovanile che si era contenti del semaforo rosso quando si era con l'amorosa e si approfittava per baciarsi. No, però ci sono due condizioni per essere contenti della realtà anche quando è contro di te come un semaforo rosso. O sei un bambino o sei innamorato. Ecco, Chesterton era tutte e due le cose. È stato un grandissimo bambino e un grandissimo innamorato. O poi dice vergine, ma questa era, dice, oppure sei vergine. Lui ha una, nell'Uomo Eterno, ha tutta una riflessione sul concetto di verginità, che è guardare le cose sì, come le guardavano i bambini e come le guardava Gesù e come le guardava Dio, cioè nella loro, così come sono venute fuori dalla mano di Dio, no? E che è il modo per stupirsi sempre della realtà, perché la realtà, se non... Perché noi conosciamo bene una cosa solo quando la vediamo per la prima volta e c'è la possibilità di vederla tutte le volte come la prima volta.
Come le barzellette. Ma è questa cosa qui anche me. Ma adesso voglio leggere il pezzo che dice poi Chesterton, che dice un bambino di 7 anni si entusiasma a sentire dire che Tommy aprì una porta e vide un dragone. Un bimbo di 7 anni dice oggi. Oh, un bimbo di 3 anni si entusiasma solo a sentir dire che Tommy aprì una porta. È bellissima questa cosa. E questo meccanismo per cui tu da grande le sai già tutte? Le barzellette, le storie, la sai già tutta, la realtà. Ti racconto. No, hai visto pensiero? Sai già tutto. Tu hai già tutto, hai quei casellari dove ci sono tutte le cosine che tu sai, bene o male, qualsiasi persona la prendi e la metti lì. Più io mi rendo conto che facendo il mio lavoro invece mi costringe, perché andare sul palco c'ha una malattia professionale, che è quella che tutte le sere ti spogli. Allora, forza, praticamente ti e divento emotivamente sempre più debole, apparentemente. No, perché io poi vengo da una carriera di manager, quindi il manager è quello che le emozioni lo rimbalzano, invece per mandare avanti le aziende devi essere, ecco. Invece sono sempre più frastornato, sempre più colpito, e mi colpisce, cioè, perché questa cosa qui dello stupore, che tu di fronte a ogni cosa ti fai colpire e torni evangelicamente come bambino, è proprio questo, quindi basta.
Posso rimbalzare? Mi rimbalza. No, c'è questa cosa che lui dice dello stupore, che è forse filosoficamente la roba più importante di Chester, filosoficamente, anche esistenzialmente, secondo me, la cosa più importante di Chester è la questione della ragione. E cerco di essere il più sintetico possibile, perché se inizio a parlare di questo in Chesterton vi tengo qui, lui alle 7 deve andare via invece. E quelli che sanno tutto, la so già, i capiscioni, per Chesterton sono i pazzi. No? Lui ha un capitolo iniziale, il capitolo iniziale di Ortodossia, che è il libro più bello in assoluto di Chesterton, scritto 20 anni prima di convertirsi al cattolicesimo, no? Dove c'è anche una bestemmia, poi te la dico, dove c'è anche una bestemmia di Gesù, e che è la pagina più drammatica di Ortodossia. E lui inizia questo libro dicendo: questo libro risponde a una sfida, perché la grande idea metodologica di Chesterton, oltre al paradosso, il paradosso è come un cazzotto, come spiegava lui prima, no? Paradosso in Chesterton è sia un metodo che un contenuto, perché a un certo punto lui dice: la realtà al suo fondo è un paradosso, e quindi la puoi esprimere solo dicendola così com'è, no? Però è anche un metodo, cioè io ti dico una cosa, paradosso, contro l'opinione di tutti, contro la mentalità, cioè come ti dessi un cazzotto sullo stomaco, un cazzotto sulla testa, e obbligo la tua testa a mettersi in moto, obbligo la tua intelligenza a mettersi in moto, no? L'altro metodo che lui ha è quello del duello. Dice: per uno che sappia appena appena tenere in mano una spada, quindi che abbia un minimo di certezza nella vita, quindi per uno che sa che è vivo per il semplice fatto che muove le mani e le gambe, no? Come dice nelle avventure dell'uomo vivo, è sempre un onore sostenere un duello, no? Quindi sfidare il mondo, no? Sfidare il mondo per capirlo, per comprenderlo, per abbracciarlo, non per dannarlo, no? Come la croce è un paradosso che ha al suo centro un conflitto, uno scontro, no? Sono due rette che si scontrano, ma le cui braccia si possono allargare in tutte le direzioni fino ad abbracciare il mondo, a comprendere nel doppio senso di comprendere e di abbracciare il mondo, no? Lui dice questo e risponde a una sfida, perché io stavo passeggiando con un mio amico editore e mi diceva questa solita frase, che è la frase più frustra, che anche quando io la sento mi fa venire, no? Dice: sono importanti gli uomini che credono in se stessi, no? Quello è, perché un uomo che crede in se stesso, in quel momento passa un pullman con sopra una scritta, e Chesterton ha un'illuminazione e dice: ti dico io dove sono gli uomini che credono in se stessi, sono tutti al manicomio, sono tutti pazzi. E parte qui un'analisi del pensiero contemporaneo, e quindi dell'ideologia, un'analisi molto stringente, ma anche molto divertente dell'ideologia, in cui Chesterton mostra come il male e l'irrazionalità dell'uomo contemporaneo sia appunto la pazzia. La pazzia consiste nel avere un'idea fissa, una monomania, no? Con la quale, dentro la quale mettere tutto il mondo. Dice: se tu ti metti a parlare con un pazzo, non ne esci, perché il pazzo è perfettamente logico, è un ragionatore pazzesco, no? E il problema tuo non è spiegargli che sbaglia dei passaggi, perché ti frega. Avete mai provato a parlare con i pazzi? No, non esci. Il problema tuo è spiegargli che il mondo è più grande della sua testa, perché una pallottola di piombo è perfettamente sferica come il mondo, ma non è il mondo. Il problema quindi è allargargli la mente. E dice Chesterton, ve la faccio breve, io sono diventato cristiano perché il cristiano è una filosofia più larga. Il cristianesimo mi ha, mi ha allargato la ragione. Io quando il Papa al Bundestag e prima ancora a Regensburg disse che il problema dell'uomo, io non so se il Papa legge Chesterton, però quando il Papa ha detto che il problema dell'uomo contemporaneo è allargare la ragione, di più ha detto a un certo punto al Bundestag, ha detto usciamo da questo bunker, apriamo le finestre, creiamo delle fessure per ritornare a guardare il mondo. No? Chesterton dice che il problema del pazzo è che appunto è pazzo e non è fesso, non ha fessure attraverso quali entra l'aria ed entra il mondo. No? Quindi ha un concetto di ragione esattamente come quello del Jus, una finestra spalancata sulla realtà, il cui strumento principale non è il ragionamento, ma gli occhi. Dice, la grande differenza fra il cristianesimo e quel buddismo mistico orientale nel quale lui identificava alla fine l'ultima origine di tutte le perversioni anche del pensiero contemporaneo, e nelle immagini dei rispettivi santi. Dice, se voi vedete il quadro del mistico orientale, è lì chiuso il Buddha, è lì con gli occhi chiusi, che deve rientrare in se stesso. No? Si dice, voi vedete i quadri dei santi cattolici, cristiani cattolici, sono lì con gli occhi ben spalancati sulla realtà, aperti e spalancati sulla realtà, perché il primo strumento della nostra ragione. E poi aggiunge, io sono pronto a dimostrare tutta la teologia, tutti i dogmi, se mi lasciate partire dal valore sommo di due cose, la ragione e la libertà, il primo strumento della nostra ragione sono i nostri occhi. No, era per dire, di quella roba lì che tu dici, quelli che sanno già tutto. No? Il problema è fargli capire che c'è qualche capiscioli. Cosa di più.
No, a parte che la mia mamma, aspettato che comunque c'è solo una cosa che non si combatte, che è l'ignorantezza. Quindi... che non è l'ignorantezza di quello che non sa, ma è quello che sa già tutto. E a lui è inutile che stai lì a... cioè, va via, lo diceva anche Gesù, scuotete la polvere dei vostri calzari, ma mica perché non aderisce, che non prenda la tessera del gesuenesimo, ma perché che cazzo stai a perdere a fare del tempo. Un'altra cosa da noi si dice, che a proposito di stupore, c'è tipica poi fra l'altro del mio babbo e della mia mamma, che loro qualsiasi cosa facevano, abbiamo mangiato, ci abbiamo comprato dei pomodori, vini, ho comprato una cascetta di ciarghina, pesce azzurro piccolo, devi sentire che roba. Quella tipologia lì, che è una caratteristica dell'essere patacca, da noi si chiama fare i miracoli. Da noi questo fa tutti i miracoli, perché è quello che di fronte a una cosa, un semaforo rosso, fa dopo un po' dice, vabbè, capito, non è che, ecco, questa cosa qui da noi che viene, ci proprio un patacca, fa sempre tutti questi miracoli, e invece no, è vero, è così. Mia moglie si incazza perché qualsiasi cosa, non è che tutto può essere bello, bellissimo, e allora invece mia moglie, che è quella che mi tiene i piedi per terra, però questa definizione è bella, fare i miracoli, cioè che ogni cosa è un miracolo, ogni cosa è un miracolo. Il romagnolo non è particolarmente intriso di senso religioso, perché il romagnolo, diciamo, avendo gli stormi di tedesche, era più orientato verso un discorso più pratico. Però questa cosa non ci avevo mai pensato. Però ecco, fare i miracoli. Io ho bisogno che
ancora due minuti. Dai.
Non sono mica sicuro.
Sì.
Sì, dai, perché. Faccio una domanda a tutti e due, magari appunto Paolo, che ha anche il dono della sintesi, è modo suo, e naturalmente anche Ubaldo. Una domanda perché sono venute fuori diverse parole significative che descrivono Chesterton: lo stupore, il paradosso, l'umorismo, la gioia, ma ce n'è un'altra, a mio avviso molto significativa, l'innocenza. Tra l'altro, quando Chesterton era andato in quella crisi giovanile di cui si è già detto, alla fine il motivo vero per cui era andato in crisi non era tanto perché non riusciva, sì, c'era quello, c'era il disagio con se stesso, cioè, ma alla fine Chesterton avvertiva dentro di sé anche una sofferenza. Diventare grandi vuol dire cambiare e rinunciare anche ad avere sulla realtà degli occhi da bambino. Gli sembrava che fosse un prezzo da pagare troppo alto e questo l'aveva appunto abbattuto. Poi si accorge che invece no, puoi diventare grande, puoi diventare perfino vecchio. Questo lo disse quando si convertì e disse sono entrato nella Chiesa Cattolica perché è l'unica che è in grado di perdonare i miei peccati. E una volta che il peccato è confessato e perdonato, uno può essere anche vecchio, grigio e gottoso, ma è come se fosse ancora quel bambino che era da piccolo. Ecco, l'innocenza è una delle cose che ritorna più spesso anche come parole, l'innocenza di padre Brown, Innocenzo Smith e così via. Allora, poi Ubaldo ce la contestualizzerà anche nell'ambito del suo libro, eccetera. Invece adesso Paolo, con la battuta fulminante, cos'è l'innocenza?
Quando tu nasci, respiri e hai una fisicamente hai una postura aperta, fai il respiro e non hai paura, naturalmente nasci aperto fisicamente, di spalle, di bacino, di petto, e il respiro, se voi vedete un bambino, si muove come un'onda, un bambino di pochi mesi. Cioè lui nasce aperto, non ha paura di niente. E naturalmente, quindi tutto quello che c'è, nasce da un trauma, perché passa, è piccolino, voglio dire, non è che, e poi insomma stava dentro, il liquido, però non ha paura. Mano a mano, ti irrigidisci, la postura diventa ingobita, il respiro si fa contratto, è una forma di difesa. Naturalmente tendi a fare e quindi a prendere meno aria, perché noi campiamo d'aria prima che ancora di lasagne e di lambrusco. Vuol dire, il bambino nasce innocente, cioè di fronte alla realtà non ha paura di niente, sente che niente, e non si deve difendere. Io, facendo il mestiere dell'attore, ho visto che se faccio questo respiro istintivo e questa postura mi rovino, cioè faccio il mio lavoro male. Per fare questo da adulto a 53 anni devo ragionare, devo fare un lavoro fisico e mentale per ritornare a non avere paura di tutto, perché tu non puoi avere paura del pubblico, anzi, tu al pubblico gli devi volere bene, perché se non gli vuoi bene dai fastidio a te stesso, prima di tutto, ma anche alla gente. L'innocenza è una roba che noi nasciamo, che ce l'abbiamo, mano a mano che cosa, per rimanere, la dobbiamo
riconquistare.
Bravo.
C'è.
Non volevo, capito? Dopo dice, cazzo, lui è giornalista, sarò, senza lavoro.
Sarò però velocissimo, che c'hai, sì, ancora, dai, 3 minuti. Tu hai detto le 7. Ah. E no, quella roba che dice lui, in Chester c'è tantissimo, ciò che è caratteristica naturale, strutturale del bambino, nell'adulto è frutto di una conquista, cioè di un lavoro. Come si dice, cristianamente,
una scelta di un lavoro,
cristianamente, forse, no? Si chiama ascesi, però a me piace poco usare le parole cristiane con Cesto, perché spero anch'io che lo facciano santo, ma non vorrei che me lo trasformassero in un santino, lui che invece era quanto di più laico e prorompente, no.
Tra l'altro veniva definito un cattolico alla birra,
esatto,
da certi cattolici
lui
più seri.
Ha fatto un romanzo per difendere la possibilità delle osterie. Però Innocenzo Smith, il protagonista dell'Uomo Vivo, di cui vi voglio leggere solo una, spiega questa roba qua, che si è innocenti perché si è vivi e si ridiventa innocenti se si attraversa il mondo. Innocenzo Smith cosa fa? Esce da casa sua un giorno e gira il mondo per poter tornare a casa sua, perché lui dice che la cosa più normale per tornare a casa propria è uscire dalla porta, fare il giro del mondo e tornando la rivede in un altro modo. E lui fa questo, e in questo giro non gli succedono di tutti i colori, viene la scena finale, la scena di tutto il film, di tutto il romanzo, è un processo, perché lui viene accusato di divorzio, di effrazione, di tentato omicidio, di tutti i colori, leggetelo perché è divertentissimo. E l'innocenza con lui c'entra con l'insoddisfazione e la nostalgia, perché a un certo punto nel suo giro, vi leggo solo questo e finisco, dove porca miseria è finita, e incontra un meticcio americano, no? Il quale gli dice: «Mia nonna avrebbe detto che tutti siamo in esilio e che nessuna cosa terrena potrà mai guarirci dalla santa nostalgia che ci tormenta». «Credo», gli rispose, «che vostra nonna avesse ragione. Credo debba essere codesto il segreto, il mistero della nostra vita così piena d'incanto e di insoddisfazione». Essere vivi, cioè essere innocenti, è questa roba qui. E l'ultima cosa che vi dico, io ho avuto veramente un sussulto, perché sono quei colpi che ti fanno capire che cos'è il genio. Quando alla mostra del meeting di quest'anno, dell'anno passato, su Pasternak, no? A un certo punto c'era l'Anna Paravicini che la spiegava, e tutto il dottor Zivago ci ha spiegato tutto, e poi alla fine ci dice, perché voi sapete cosa vuol dire Zivago in russo? Voi lo sapete? Zivago in russo vuol dire uomo vivo. Uomo vivo è il romanzo di Chesterton, cioè due persone lontanissime come sensibilità, lontanissime geograficamente, lontanissime come cultura, come storia, come esperienza, eccetera, hanno capito che la risposta culturale ed esistenziale al disastro del pensiero contemporaneo, all'eresia, direbbe Chesterton, del pensiero contemporaneo, alla riduzione che il pensiero contemporaneo fa dell'uomo, era essere uomini vivi. Grazie.
Va bene, dai. Bene, ci lascia la nostra, la guest star, non so come si dice in romagnolo, comunque in inglese è guest star, della serata. Però visto che invece Ubaldo Casotto non deve scappare, se c'è qualcuno che ha qualche domanda.
Se volete, se non rovina tutto.
Se non rovina tutto, rovina questa magia.
In questo senso, se magari ci aiutava a capire, io ho iniziato a leggere la sua autobiografia e lui viene colpito dal papà che gli fa quel gioco con quel cavaliere, sì, eccetera eccetera, e da lì parte tutto. Ecco, se potesse aiutarci
lì, c'è in quel passaggio dell'autobiografia c'è l'idea che per essere vivi, per essere, lui dice anche democratici, per essere uomini, bisogna essere tradizionali, no? E la figura della tradizione, lui la riassume in questo, adesso se riesco a trovarlo al volo, proprio nell'inizio della, dove l'ho messo, nell'inizio dell'autobiografia, perché in questa frase c'è tutto Chesterton. «Piegandomi con cieca credulità, come sono solito fare, alla mera autorità e alla tradizione dei miei maggiori, ingoiando superstiziosamente una storia che non mi fu possibile controllare a suo tempo con l'esperienza personale, io sono d'opinione certissima d'essere nato il 29 maggio 1874 a Camden Hill, Kensington». No? Ed è vero, è così. Qui c'è tutto il metodo di conoscenza di Chesterton, per esempio. No? Perché tu, la cosa più importante della vita è nascere, non è sposarsi, la cosa più importante della vita è nascere. No? A parte che è anche il momento in cui siamo paradossalmente più vicini alla morte, scientificamente provato. Il momento della nascita è il momento in cui il bambino è più vicino fisicamente come possibilità alla morte. No? E dice, la cosa più importante, noi c'eravamo, questo è chiaro che noi c'eravamo, dice, e però noi ne siamo certi perché ce l'ha detto qualcuno. La nostra data di nascita, l'affermazione certa della nostra data di nascita è un atto di fede. È un metodo di conoscenza che si fida della testimonianza di qualcuno, che afferma come vero per sé tanto da scriverlo in un documento dello Stato, ciò che altri gli hanno detto. Perché? Perché io non posso conoscere nulla della realtà se non passando attraverso questa figura che sono i miei maggiori, cioè l'autorità della tradizione. E quando mio padre mi diceva che di stare attento alle api, che le api pungono, e poi io, andando in giardino, sono stato punto da un'ape, non ho pensato che mio padre avesse sviluppato una particolare filosofia, ho pensato che mio padre avesse ragione, no? Avesse ragione perché? Perché era più conoscente, più saggio di me, no? E dice che questa normalissima, questa cosa normalissima che c'è nel bambino, come dicevamo prima, no? Che è quella di fidarsi del genitore. Io ricorderò sempre una roba pazzesca, un'attrice, un giorno l'ho intervistata e mi ha raccontato che, infatti era un po' schizzata, mi ha raccontato che sua madre una volta l'ha messa sopra un armadietto, poi gli ha detto vieni, 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 lei fa quello che avremmo fatto tutti noi. Si è buttata, la madre si è spostata e l'ha fatta cadere per terra. 2 anni, eh? Così impari a non fidarti di nessuno. Ecco. Capite? Se uno dice cos'è più ragionevole, la fede o questo tipo di scetticismo indotto? Perché è indotto, perché non è naturale, perché uno deve farsi violenza per fare una roba del genere. Ecco, Chesterton dice che ciò che da bambino è naturale, tranne alcuni casi pazzotici come quello di questa madre, dice, è poi il metodo di conoscenza che noi abbiamo, ad esempio, nei confronti della Chiesa, anche da adulti, e che dovremmo avere sempre nei confronti della tradizione, perché la tradizione è la democrazia dei morti, cioè dare la parola a quelli spesso più saggi di noi, che sono venuti prima di noi, e che noi non vogliamo ascoltare più per il semplice fatto che sono venuti prima. Dice, è un insulsaggine, un fatto non ragionevole. Credo d'aver spiegato. Sì, ma forse un'ora basta.
Sì, anche no. Perché Chesterton dice incontrare un uomo è un'esperienza unica, anche se lo si incontra solo per un'ora. Quindi
ne avete questo, incontrati tre.
Avete incontrato tre, più Chesterton, appunto. Questo Chesterton a cui appunto Ubaldo Casotto ci ha introdotto, ci introduce con questo libro che ci dà appunto, ci prospetta questa dimensione di mistero, di enigma e ci dà anche la chiave però per entrare. Non abbiamo detto qual è la chiave, ma penso che si sia capito, come in ogni buon giallo che si rispetti. Però appunto la soluzione va trovata da ogni lettore, da ogni cuore che si avvicinerà davvero alla vicenda umana, oltre che culturale, artistica, al patrimonio, all'eredità di Chesterton. Quindi ringrazio ancora Ubaldo Casotto, ringrazio in contumacia Paolo Cevoli, che ha dovuto lasciarci per altri impegni, e buona lettura di Chesterton a tutti.
Me lo dedichi?
Adesso mi metti in
difficoltà. Devi scovare
Paolo,
sì.
Sì, perché non mi piace la dedica didascalica. Cerco sempre.